Bene, benvenuti. Ieri vi ho resi consapevoli che il nostro modo di agire, di comportarci, di rispondere alle situazioni della vita, è da una parte basata sulla nostra cultura, sulla nostra formazione culturale, i modi in cui siamo stati educati a fare, e d'altra parte dipende dal nostro sviluppo spirituale. E vi ho dato degli esempi di questa esperienza di questa signora parigina insieme a Tai. Ho trovato un'affermazione che lo esprime in maniera sintetica e dice: non puoi cambiare la tua mente, ma cambiando il tuo stile di vita. Comportarsi in maniera diversa, camminare lentamente e appoggiare il cucchiaio mentre mangi, non fa nulla alla tua mente. È solo un comportamento. Non porta a un cambiamento della mente. E l'altra parte della frase direbbe: il cambiamento della tua mente porta naturalmente a un diverso modo di comportarsi. Prova, 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 prova a parlare, prova a parlare. Adesso sentite? Ok. Prova, prova ancora. Mi dite che va bene? No. Salto. Non so. Adesso va? Adesso va? Io continuo a parlare, vediamo se per voi va bene. Ok. Mi senti, Salvo? Ascolti fino a no. Ok. Quindi l'importanza è quella di cambiare la mente e la chiamerei uno sviluppo, un processo. Ed è ciò per cui siamo qui, quello che il Buddha ci ha ispirati a seguire, il processo attraverso il quale il modo ristretto di sopravvivenza, questa mente ristretta, si trasforma in una mente aperta, non condizionata, chiara. Vedo sempre, considero sempre diversi aspetti di questo. Ieri ho trattato l'aspetto di non pensate che cambiando il vostro comportamento cambierete la vostra mente. Può essere qualcosa che vi turba un po'. Avete imparato a camminare lentamente, a mangiare in maniera che voi considerate inconsapevolezza e così via. Questo Ma la mia esperienza qui, dopo tanti anni, è che molta gente fa tutto questo e rimane perfettamente uguale. Quindi dobbiamo comprendere quello che vogliamo dire con il termine mente e perché la mente è così importante. Non mi dilungherò sulla filosofia della mente o su queste idee che il Dalai Lama ha a proposito di questo. Semplicemente vorrei che fossimo consapevoli del fatto che noi qui, come corpo, come struttura biologica, siamo sempre in contatto con qualcosa che chiamiamo l'ambiente. Io sono sempre qui e c'è poi qualche cos'altro fuori di me. E poiché questo sistema biologico ha bisogno di capire cosa fare con l'ambiente esterno, qualsiasi situazione, qualsiasi situazione ci chiede cosa vuoi fare con me. Questo cosa farai con me? Abbiamo per questo, a causa della nostra cultura, abbiamo una serie di precetti, di qualcosa di prestabilito. Lo chiamo una cassetta degli attrezzi, un manuale. E quindi ci troviamo in una situazione, consultiamo il manuale e troviamo la soluzione. Potrebbe funzionare, ma potrebbe anche non funzionare. Non ha importanza che ci proviate più volte. Avete imparato a fare così. E quel modo di fare le cose, di agire, è la mente. E l'intera struttura è una struttura mentale riempita di tutte queste credenze, idee. Quindi c'è un contenuto a partire dal quale noi ci comportiamo o agiamo, è un insieme di comportamenti. E quindi quando c'è questa situazione io prendo questo attrezzo e mi comporto in un certo modo. Quindi abbiamo una cassetta degli attrezzi mentali a partire dalla quale agiamo. Questa è la nostra mente. Questa mente ha innanzitutto una base culturale. Voi agite, vi comportate, pensate differentemente se siete educati in Italia piuttosto che in Nord America, per esempio. Ma allo stesso tempo dipende dal vostro grado di sviluppo spirituale. Dipende da quale livello voi in quale livello voi siete, in quale livello vivete. Per questo ieri vi ho fatto l'esempio di Thai. Potete vedere molto chiaramente in quell'esempio che lui è un vietnamita. Gli piace sedersi sul pavimento e bere tè verde. Io non lo farei. E così via, e così via. Ma il suo comportamento si basa su un livello differente. Tutte queste idee e convincimenti, credenze, noi li chiamiamo pensieri, una specie di attività mentale in cui noi possiamo dire posso fare questo, posso agire in questo modo, in quest'altro. Tutto questo processo si mantiene in moto per cercare delle soluzioni, cosa fare nelle situazioni. Sembra che sia solo cultura, ma non è solo questo. Molto semplicemente, quando voi in una certa situazione avete l'impressione, in base alla vostra esperienza passata, che siete in pericolo, l'intero sistema di pensiero e di ricerca di soluzioni, cosa fare, come comportarsi, dipende da quella realizzazione. Vi sono certi pensieri che dipendono da quelle idee o convinzioni che siete in pericolo. Considerate bene questo punto. I vostri pensieri dipendono da una specie di vista generale, visione generale della situazione, ma se un'altra persona, magari seduta accanto a voi, percepisce questa situazione come non pericolosa, magari non è relazionata ad alcuna esperienza passata, quella persona non ha quel tipo di pensieri. Quindi i pensieri dipendono dal vostro livello generale di coscienza. Quando siete in una situazione dove non riuscite a trovare una soluzione, quindi qualsiasi strumento a vostra disposizione non funziona, e magari è una situazione completamente nuova, e qualsiasi cosa provate, qualsiasi strumento usate, non funziona, e impazzite. Questa mente è fatta per trovare soluzioni, per nient'altro. Se non ha una soluzione, va in crisi, cerca di trovare cosa fare. Ieri ho menzionato questa terapia basata sulla cognizione. Pensano, non è questo, non si tratta di pensare. Dipende dall'attitudine generale rispetto alla situazione. Abbiamo molti pensieri e quando impazziamo per trovare la soluzione, cosa fare? Abbiamo molti pensieri, a volte anche mancanze di pensieri, quando improvvisamente troviamo la soluzione. Quindi non mi chiedete come liberarmi dei pensieri. I pensieri dipendono dalla vostra attitudine generale. Diciamo che dai a questo. Se mettiamo in una folla e vi sentite sicuri, non siete in pericolo, non li rigettate. In quella situazione non avete pensieri o avete pensieri felici. Ma Bhagwan diceva spesso, quando arriva uno straniero nella stanza, immaginate sempre che sia un vecchio amico che non vedete da anni, quindi non lo ricordate bene, ma è un vecchio amico. Con questa diversa attitudine nascono pensieri diversi e anche comportamenti diversi, e credetemi, spesso, molto spesso, gente entra in casa, entrano e dicono Carl e mi abbracciano. E cosa faccio? E io dico, ah, sei tu, ma non so magari chi è, non me lo ricordo. Dopo vado ad Elke e glielo chiedo, ma chi era quello, te lo ricordi? E la situazione più difficile è quanto neanche Elke se lo ricorda. Che fare? Io rimango sempre legato all'idea che sia un vecchio amico, altrimenti sarei un po' prudente, non saprei perché questa persona fa così, e avrei diversi pensieri di tipo diverso. Quindi il nostro modo di pensare, i nostri pensieri, il nostro modo di agire dipende da un altro livello, e quel livello è chiamato attitudine. Quindi a partire da queste attitudini generali noi possiamo agire differentemente, possiamo trovare soluzioni diverse. E se non abbiamo queste attitudini, ma abbiamo per esempio l'attitudine che ognuno costituisce un pericolo, per esempio in questi tempi ognuno è infetto e potrebbe infettarvi, quindi ognuno è pericoloso, no? Se abbiamo quella struttura mentale ci comporteremo e penseremo in maniera diversa. Noi non abbiamo mai avuto paura qui che venisse qualcuno qui ad alitarci in faccia e infettarci. Non l'abbiamo mai avuta. Quindi siamo sempre stati bene. Venivano alcuni amici, stavano con noi, praticavano e andavano via. Quindi, quando volete trovare e capire cosa fare con i vostri pensieri, andate a quel livello da cui i pensieri emergono. Perché lì potete operare un cambiamento, o meglio, avete bisogno di operare un cambiamento. Non potete cambiare i vostri pensieri, perché essi hanno una sorgente, hanno qualcosa da cui vengono fuori, un certo modo di guardare le cose, e generalmente questo è chiamato un'attitudine. Quindi Tai ha un'attitudine di tipo diverso, un diverso modo di essere, e a partire da quello egli pensa differentemente, si comporta differentemente. Egli viene sempre fuori da una mente amichevole. Ma per avere una mente amichevole c'è bisogno di un modo diverso di essere. Quindi noi abbiamo bisogno di considerare ciascuno come un essere umano, a prescindere da dove esso viene e da quello che fa. E a partire da questo la vostra mente sarà diversa, e quindi vi relazionerete alla vita a partire da una mente diversa. Spero che sia chiaro. Quando Io dico spesso: non invitate i vostri pensieri a bere una tazza di tè. Lo faccio perché in quel caso voi rimarreste invischiate sul risultato di qualche cosa. Dovete andare giù alla fonte dei pensieri. E quella è la nostra pratica. Ed è quello per cui siamo qui. Ecco, arrivare a un nuovo modo di guardare la vita. Un modo nuovo e differente di relazionarci con la vita. E a causa di questo, avere quindi anche un diverso modo di comportarci, di agire, di pensare. Monica, concedimi una pausa. Qualsiasi cosa le persone abbiano sviluppato, come la cultura, è allo scopo di sostenere il nostro corpo e mantenerci in vita, dovunque siamo, a seconda dell'ambiente. È uno scopo di base per questa struttura mentale. Dovunque andiamo, e qualsiasi struttura, per quanto diversa, è soltanto lì per sostenere questo corpo e mantenerlo in vita. Centinaia di migliaia di anni gli esseri umani sono stati in questo ambiente e hanno dovuto combattere per sopravvivere e sostenersi. Quindi abbiamo costruito delle strutture piuttosto complesse, delle strutture mentali complesse, delle strutture difficili, ma di nuovo tutto questo è lì per aiutarci a essere in vita. E questa intera struttura è diventata automatica. È parte di questo essere in vita. Non possiamo aspettare fino a che il leone ci dice come si chiama o qualsiasi altra cosa. Abbiamo bisogno di agire, e più delle volte in maniera immediata, soprattutto in tempi in cui l'umanità è esposta a un ambiente molto pericoloso con animali selvaggi e cose simili. Quindi abbiamo imparato che questa intera struttura mentale è una specie di un sistema automatico di sopravvivenza. E anche se non siete più in pericolo di quel tipo, noi ci comportiamo automaticamente, reagiamo immediatamente. Il termine per questo è proprio reazione immediata. Qualcosa succede e noi immediatamente ci risvegliamo e reagiamo. A causa di questa reattività, noi torniamo a questa struttura che a volte non è molto abile. Questa reazione ci porta al combattimento, all'irritazione, eccetera. Ma è proprio questo da cui viene tutto il resto. E quando la maggioranza degli uomini sta a questo livello di reazione inconscia, e per favore siate consapevoli per quanto voi possiate considerare di essere avanti nel vostro percorso di crescita spirituale, se vi ritrovate in una condizione che vi impone una reazione di sopravvivenza, reagirete. Immediatamente andrete a quel livello, a livello dei comportamenti di base. Potreste essere sorpresi. Come io ho praticato per così tanti anni, dovrei comportarmi diversamente? No, non è vero. L'intero sistema passa nel modalità di sopravvivenza e reagite. Quindi, il primo modo per uscire fuori da quel livello è quello che noi chiamiamo coscienza. Perché questa struttura, questa reattività è inconscia, nel senso che noi non sappiamo cosa fare, è automatica, è come un pilota automatico, è la reattività. Se volete uscire da quella modalità almeno un po', la natura ci ha dato a noi esseri umani il regalo più grande, ed è la coscienza. Una mente che non è riempita con quella struttura. Una mente chiara, aperta, non macchiata, immacolata non macchiata da reazioni, da cose del genere. Questa mente, che è una facoltà, è un potenziale che abbiamo. Come ho detto l'altro giorno, il primo passo sul ponte. E se noi ci alleniamo, se pratichiamo quell'esperienza, questa facoltà, questo potenziale della mente cresce. E voi potreste ancora avere queste piccole reazioni, però non lo fate. Vi fermate in tempo, magari aspettate 5 minuti e poi gridate. C'è questa esperienza, e questo è il punto più importante, l'esperienza di avere questa forza mentale di non reagire. E non sto dicendo di non reagire affatto, ma almeno di non reagire in maniera immediata. Ma è un inizio. Perché quando in quella coscienza che Buddha ha chiamato Sati, che non è una struttura che non è completamente riempita, è chiara, quando in quella non c'è nulla di quella struttura in cui generalmente vivete, ne ho parlato spesso, è l'approccio di base di Thai, uscire fuori di queste idee, pensieri, proprio per in questo momento in cui realizzo che non ho bisogno di reagire. È qualcosa che vi dà spazio. Non sto dicendo che non sapete cosa fare, che non avete ancora trovato la soluzione. Per questo ho menzionato quel maestro coreano che dice non so, non sapete cosa fare. Per questo all'inizio le persone diventano un po' impazienti. Adesso mi chiedi di non reagire, poi che faccio? Sono in una situazione, qualcosa dovrò pur farlo. È chiaro? All'inizio, quando suonate il piano, esercitate la mano, le dita, dopo 5 minuti mi direste, beh, dopo che viene? Altri 5 minuti, è tutto qua. È un processo. Non guardate, non pensate ai risultati adesso. Quello che stiamo facendo qui ed è difficile per noi occidentali. Siamo così impazienti. Proprio per natura, per cultura, noi vogliamo vedere subito i risultati. Ma è come qualcuno che vi dice lassù 5 km più in là c'è una vista magnifica, meravigliosa, c'è una vista pazzesca. Bello. Ma voi siete qui? E non ci siete mai andati su quella montagna, quindi potreste andare a salire per 100 metri, poi sareste troppo stanchi. E aspettate per un rifugio in cui sedervi a una panchina. E perché? Per questo c'è sempre bisogno, e la maggior parte degli insegnanti buddisti ci danno queste indicazioni, dovete andare, ci arriverete, c'è l'illuminazione in questa vita. Sì, ok, ma non ci credete. E sono solo delle ispirazioni, però voi siete ancora giù, dovete praticare. Questa è la mia esperienza. Io sono stato qui con gente che è stata qui anche molti anni. Hanno praticato al meglio che potevano e se ne sono andati così come sono entrati. E non c'è nessuno da accusare, veramente. Siete così bloccati in questo modo della sopravvivenza. E adesso si parla di trauma, ognuno di noi ha un trauma, no? E beh, può essere un po' una scusa per non cambiare. Quindi rimanete bloccati. E credete che solo perché siete in un ambiente diverso le cose cambieranno. No, non è così. A volte Tai era veramente turbato, metteva tanto sforzo nel creare un ambiente positivo che potesse spingere le persone a cambiare. Beh, in un certo senso è corretto. Siete con persone che hanno una mentalità diversa, hanno delle visioni differenti, si comportano diversamente in qualche modo. E potrebbe ispirarvi. Ma potrebbe anche irritarvi del fatto che voi non riuscite a farlo e quindi fareste meglio ad andare, non riuscite a gestire questa gente illuminata, stare con loro. Anche Tai una volta ha detto non riuscireste a vivere vicino a una persona illuminata, diventereste matti, perché si comporta in maniera così diversa che voi non riuscireste a capire: ma chi sono questi? E di sopra di tutto, se non fate veramente un'esperienza, se fate solo le cose, veramente niente sta succedendo. Io ricordo un giorno, in un Dharma Talk, non era arrabbiato, però fu molto diretto. Qualcuno aveva lasciato la comunità, un monaco, dopo 5 anni, che era stata Plum Village. E Tai fu molto diretto: che cosa hai fatto in questi 5 anni? Che hai fatto qui? In 5 anni tu avresti dovuto superare le tue sofferenze, ma lui non ce l'ha riuscito. Non c'è nessuno da accusare. È soltanto che noi siamo qui e dobbiamo guardare in questo. Vedere le cose non significa che abbiamo una comprensione. Voi potete dire sì, hai ragione. Non c'è né morte né nascita, è chiaro. Ognuno concorda, sì, è così. Ma non dice niente da un punto di vista esperienziale, proprio niente. Solo se avete una comprensione profonda di quello, allora potete dire è vero. È solo se questo cambia il vostro approccio, questo è possibile. So che è possibile. Quindi noi iniziamo con l'elevare lentamente quello che chiamiamo coscienza. C'è una certa mente che non ha questa struttura, che è chiara, aperta, che è chiamata anche radiante. Noi abbiamo questo, ce l'abbiamo proprio qui. Se non l'avessimo, non potremmo svilupparlo. Non viene dall'esterno perché andiamo nei boschi, è proprio dentro di noi, ma è un potenziale, e questo ci rende esseri umani. E poi lentamente noi lo sviluppiamo. Adesso la prima realizzazione è che voi capite e realizzate che avete un'intuizione, che voi siete bloccati nella struttura. E questo è il primo passo verso la libertà. Se voi dite: oh mio Dio, immagina un po', pensaci, io solo ho proprio reagito e non so neanche perché. Ecco, va bene, va benissimo, questo è proprio importante. È così sottile che avete bisogno proprio di sorprendervi, diventare, arrabbiarvi per qualche piccola cosa e poi dire: ma perché? Non potete tornare indietro, non potete stare, avete reagito immediatamente ed è bene almeno rendervi conto dopo. E sto ovviamente reagendo, potrei comportarmi diversamente, potrei aver aspettato qualche minuto e magari aver fatto qualcosa di diverso, invece di gridare fermarmi e andare indietro, andare via. Secondo punto,
you open up
voi vi aprite un po' all'ambiente. L'inizio è che siamo chiusi, stretti nella nostra mente. Qualsiasi cosa stia succedendo, la guardiamo dal nostro punto di vista molto ristretto. Il termine per questo è egocentricità, egocentrismo. Siamo centrati su questo e la maggior parte del tempo siamo così. Ma ci siamo trovati vicini a persone che non sono così. C'è un passo successivo in cui ci si apre e si vede che ci sono altre persone. Ci sono animali, c'è qualcosa di diverso e io mi posso aprire. Posso allargare la mia visione del mondo. Io appartengo a questa famiglia, ad esempio, a questo gruppo di persone. E questo è chiamato etnocentrismo. E la maggior parte delle persone nell'Occidente sono a quel livello, il gruppo di pallone e la chiesa. Siamo già aperti, non siamo a un livello di chiusura totale, siamo un po' più aperti, ecco. Ma comunque siamo stretti, ristretti, e c'è bisogno di un altro passo per realizzare veramente che un'altra persona, un altro essere umano, non è solo la mia famiglia, è un altro essere umano, anche se o se lei è nera o qualsiasi altra cosa, ci apriamo un altro po' di più. E siamo andati, abbiamo percorso questo percorso dall'egocentrismo all'etnocentrismo. Siamo felici di essere in un gruppo, ma potrebbe essere che se entra qualcuno dall'esterno, un tipo che viene dal Ghana, dal Kenya, e noi potremmo guardarlo con uno sguardo strano e dire: ma che ci fanno qua? È un fan di Thich Nhat Hanh oppure no? E se non lo è, non ci sentiamo a nostro agio. E per noi occidentali, quando vado a Fryong, in cui c'è una popolazione abbastanza ampia, cattolici, cristiani, bianchi, classe media, e da 2 o 3 anni abbiamo questi giovanotti dal Kenya, non lo so da dove, insomma, e camminano diversamente, si vestono diversamente. Io spesso mi ritrovo a dire: oh, e poi dico: ah sì, ok, perché no? Però c'è sempre un po', di questa reazione. Questo ha bisogno di un po' di pratica per aprirsi, aprire un po' la mente e sentire questa chiusura, questa visione ristretta. E quindi il passo successivo arriva ed è chiamato mondocentrismo. Global centrismo, mondocentrismo. una trasformazione globale, una coscienza globale, e realizziamo, ma è una comprensione che sia che ogni cosa è, mi sostiene. Io sono parte del tutto. Se loro non fossero lì, io non sarei qui, ed è allo stesso tempo io sono il tutto, perché ognuno fa il tutto. Questo è chiamato interessere. Ma non è necessario fare questo. È una realizzazione. Noi siamo membri del tutto e il tutto è noi. E voi potete essere d'accordo con me e dite sì, 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 è chiaro, chiaro. È così. Non c'è dubbio. L'ho letto tante di quelle volte. E poi? È veramente? Sì, è vero, è così. La prova è che abbiamo realizzato questo. E questo corpo è un elemento di quello che chiamiamo la vita. Quindi c'è un inizio e c'è una fine. Come tutta la vita ha un inizio e una fine. È qualcosa che posso dirgli sì? Non è nascita né morte. Arriva la fine. Ed è qualche cosa che noi possiamo dire, eh beh, certo deve arrivare. Non c'è dubbio. E vi troverete però bloccati poi a dire no, un momento, no. E verranno delle idee che in qualche modo riusciremo a sopravvivere. C'è un'altra struttura mentale. E non ci aiuta. E comunque moriremo. Quindi consideriamo un po' tutto questo, guardiamoci dentro, pensiamoci un po'. Tutto è basato sulla coscienza, che lentamente si apre e vede di più. Lentamente la nostra comprensione cresce. Questo è perché oggi nel buddismo occidentale moderno c'è tanta enfasi sulla coscienza, sulla consapevolezza, su sati. È un modo di base per coltivare una mente che non ha questa struttura, e questa coltivazione porta a una mente che ha un'attitudine diversa, un diverso modo di guardare la vita e di comportarsi diversamente. Va bene. Domani vi dirò che c'è un altro elemento che è importante, tanto quanto la coscienza, un'altra forza mentale, una struttura mentale. Così come abbiamo la coscienza, ne abbiamo un'altra, che è tanto importante quanto la coscienza. Il termine che mi piace usare è empatia, cura. È quello che ci fa realmente esseri umani e che ci distingue da tutti gli altri animali fin dall'inizio. Dobbiamo considerarla, perché a volte questa è anche più importante della coscienza. A volte l'empatia è l'inizio e la coscienza è quello che segue. A volte succede il contrario. In questi giorni io ho, in una maniera tradizionale, per me ancora più importante, ho cercato di ispirarvi verso questa consapevolezza, questa coscienza. È perché è più facile da praticare, ed è facile da praticare dovunque voi siate. L'empatia è, insomma, una cosa un po' diversa, ma la coscienza, potete persino sedervi sul cuscino e allenarvi a essere semplicemente consapevoli. Se vi allenate con queste meditazioni guidate a non distrarvi, ma a stare, e avete l'esperienza, adesso io sono veramente presente. Quando c'è quell'esperienza, nessun pensiero verrà nella vostra mente a turbarvi in maniera naturale. Quindi possiamo realizzare che è per questo che la meditazione è così conosciuta e così ricercata, perché è possibile praticarla ed elevare la coscienza. Ma è difficile sviluppare l'empatia stando seduti sul cuscino. È una storia diversa. E quindi, anche se il Dalai Lama e il Tai ne parlano, è una storia diversa, quella della coltivazione dell'empatia, e domani la esploreremo. Adesso avete ascoltato cinque volte. Beh, che parlavo della stessa cosa. Ma non ne posso fare a meno. Grazie per avermi ascoltato.